Buon Kiwi!
Buon Kiwi!
Io sono Chiara Bis.
E io sono Chiara 1.
In questo nostro ritorno al podcast, in cui cerchiamo, senza dirlo troppo, di essere costanti, torniamo finalmente anche a parlare di singoli film, roba che è un po' mancata forse nell'ultimo periodo. Ci siamo imposte ogni tanto di farlo per forza. Tra le nuove uscite di questo periodo, o almeno quando stiamo registrando, perché magari quando uscirà si parlerà già di altri mille titoli, chi può dirlo. Tra i più discussi, insieme a Avatar, c'è sicuramente Glass Onion, a Knives Out Mystery, diciamo tutto il titolo per intero. Avevamo già parlato appunto del primo capitolo di questo universo mystery, chiamiamolo così. È arrivato il secondo ora su Netflix, quindi torniamo a parlarne. Sigla. Quindi, come anticipavamo, questo film è uscito il 23 dicembre su Netflix worldwide, penso, in tutto il mondo. Dopo un rilascio cinematografico in sala, forse, però sì. molto contenuto, come al solito, quando si parla di Netflix. E infatti, dopo l'uscita del primo capitolo, diciamo così, anche se poi alla fine sono storie a sé stanti, in cui l'unico punto in comune è Benoit Blanc, che è, diciamo, l'investigatore. Un po' come fosse il Poirot dei giorni nostri, ecco, mettiamola così. Era uscito nel 2019-2020, quello lì al cinema, perché era effettivamente stata una produzione sì. normale, non da piattaforma in streaming. E Netflix si è poi aggiudicato questo secondo capitolo, che già era stato prodotto, e anche un futuro terzo capitolo per 40 milioni contro Amazon e Apple TV Plus, quindi sarà stata un'asta molto avvincente, immagino. E no. Questo film stesso era stato infatti pagato 40 milioni per la produzione ed è arrivato finalmente qua, girato un po' in Grecia o un po' in America ovviamente, boh. E poi è stata chiusa la produzione. Scritto e diretto da Rian Johnson, come il primo capitolo appunto. Aprirei subito una parentesi, come citavamo sul titolo che hanno dovuto, cioè la apro adesso perché leggevo un articolo dello stesso Rian Johnson che era un po' incazzato, mettiamola così, per sta cosa, che hanno dovuto mettere questo A Knives Out Mystery nel titolo, che ovviamente non c'entra niente perché Knives Out aveva un significato per il primo film, come Glass Onion c'era per questo secondo. Messo così, ovviamente, solo ai fini di marketing, molto curiosa di sapere come sarebbe andato se non ci fosse stato questo sottotitolo. Boh, cambia davvero così tanto l'impatto? Ma dal momento che comunque è una cosa visiva. Cioè, fosse un esatto. podcast, dici, vabbè, però...
Ma, cioè, nel momento in cui il font praticamente è quasi lo stesso, sta scritta gialla enorme, vedi che comunque c'è Daniel Craig e tutto, cioè, se hai visto il primo capitolo, fammi dire, il primo film, non penso che sia così fondamentale, cioè, ma come anche tutti i, che ne so, Assassinio sull'Orient Express, Assassinio sul Nilo, non lo so. Cioè, è come se in tutti quelli poi ci dovesse essere un sottotitolo per dire, no, guardate che sono legati. Non mi sembra una cosa così fondamentale, onestamente.
Non so se è stato di più per accompagnare questo passaggio da cinema a piattaforma di streaming e far capire, no, guardate che è sempre la stessa cosa, la stessa qualità, boh.
Non lo so.
Cioè, secondo me c'è da dire questo. Probabilmente, pensando poi a un discorso così più lungo di più film, adesso appunto ne sono stati confermati tre, secondo me se ne aggiungeranno ancora se il riscontro continuerà a essere questo. Hanno sbagliato col primo, cioè sbagliato, giustamente non potevano immaginarlo, forse del tutto a priori, il successo che avrebbe avuto. Se ci mettevano già subito nel titolo Benoit Blanc, potevano poi riportarsi questo in avanti e lì avrebbe avuto senso, perché almeno lo colleghi al... che poi non è neanche effettivamente il protagonista, però al personaggio appunto ricorrente, mettiamola così, su cui gira attorno.
Oppure, che ne so, mettere due parole che richiamano sempre, che ne so, A Knives Out, The Mystery, qua potevi mettere Glass Onion The Mystery, cioè sì, una roba del genere, in modo che una parte del titolo venisse sempre richiamata, senza mettere magari in mezzo la figura di Benoit Blanc, che appunto è sì protagonista, ma figura un po' controversa, mettiamola così. Però vabbè, mi spiace per Rian Johnson, esatto. Però di sicuro questa piccola escamotage cioè è servita in qualche modo, mettiamola così.
Sì, quello sicuramente. Insieme a Daniel Craig, che interpreta ovviamente, torna a interpretare Benoit Blanc, abbiamo poi un cast super, che spazia da Edward Norton, Janelle Bonet, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Dave Bautista, anche un sacco di super camei, alcuni sfortunati devo dire, perché tipo Angela Lansbury e Steven Sondheim hanno fatto la loro ultima apparizione cinematografica poi prima di lasciarci, purtroppo.
Io posso dire che appena ho visto l'Angela ho messo pausa, mamma mi sono messa a piangere e poi ho continuato il film.
Manca molto Angela, però che bello, sì, che ci sia stata quest'ultima apparizione, sì, così, per quanto
in
piccolina.
Esatto, in un film del mistero,
sì, esatto,
carina. Sì.
Poi abbiamo visto anche Natasha Lyonne, Hugh Grant, Ethan Hawke, Jackie Hoffman, Serena Williams, veramente wow, super. Che poi sono quelle cose del tutto inutili, però le apprezzi perché dici, oh
sì,
guarda,
infatti,
c'è pure questo, c'è pure quello. E quindi poi nell'idea generale che si crea del film sembra wow, una roba gigantesca.
Ma ci tengo a sottolineare che il ruolo di Hugh Grant per Wikipedia Italia è del coinquilino di Benoit Blanc.
Non lo sapevo questo, il roommate, ok.
E qua la chiudiamo.
Perfetto, a buon intenditore poche parole. Questo film ha già ricevuto anche delle candidature, perché infatti i Golden Globe, che si terranno il 10 gennaio, l'hanno candidato come miglior film per la categoria commedia o musical, e Daniel Craig è stato candidato come miglior attore sempre in film commedia o musical. Boh, vabbè, ormai i Golden Globe hanno una qualche rilevanza, no? Quindi possiamo passare oltre. Io non penso che arriverà anche agli Oscar questo film, anche se ormai mai dire mai nella vita, non mi sembra il tipo di film da Oscar, soprattutto vedendo un po' qual è, diciamo, la concorrenza quest'anno. Boh, lo scopriremo vivendo. Va bene, prima di iniziare con la nostra analisi vogliamo dire due robe sull'incipit. Ovviamente incipit perché è un film come il primo, mystery, giallo,
sì,
thriller, non tantissimo, però insomma così, no, quindi non è che possiamo spoilerare troppo. Vedremo se più avanti sarà necessario farlo, per ora ci teniamo sul generico.
Yes, allora quello che vi posso dire io, mi mancava un po' fare questa parte.
Vero? Infatti era da tantissimo,
sì,
che...
cavolo, wow. In breve abbiamo questo gruppo di amici, chiamiamoli così, ci vengono presentati quasi come una cerchia, una fratellanza, insomma, che riceve una scatola misteriosa, nel senso che è una scatola di legno. Qui man mano vengono sbloccati diversi enigmi, che al suo interno poi, appunto risolti tutti gli enigmi, contiene un invito da parte di Miles Brown, che è l'amicizia in comune che hanno tutti loro, quindi quello che fa un po' da collettore. Scopriamo che questo invito è un invito a passare un weekend in un'isola privata di questo Miles, che è, come figura possiamo catalogarla un po' tra lo Zuckerberg e l'Elon Musk, mettiamola così. Forse un po' Bezos anche, non saprei. Comunque, insomma, avete capito la figura. E su quest'isola viene invitato anche appunto il nostro Benoit Blanc. Non sappiamo ancora in che veste, in che figura. Sappiamo che appunto tramite l'invito si svolgerà una specie di cena con delitto, mettiamola così, per ricconi. Questo è quello che un po' ci si viene prospettato. Ovviamente intuiamo da subito che ci sono delle sottotrame, chiamiamole così, delle questioni irrisolte, questioni forse risolte, che sono comunque tutti legati a Miles per motivi di soldi, motivi di lavoro, insomma. Sì, tutti amici, però poi
esatto.
c'è sempre qualche piccolo ritorno economico. E quindi ci viene presentato questo Glass Onion, questo palazzo sfarzoso, eccetera, proprio residenza di Miles, e da qua poi inizierà il tutto.
Posso dire una roba che mi è venuta in mente adesso mentre raccontavi l'incipit?
Vai.
Così, che hai detto cena con delitto, e mi è venuto in mente che in effetti in italiano, se volevano portarsi avanti il titolo del primo, aveva molto più senso, cioè aveva almeno un legante effettivamente, perché il primo capitolo si chiamava cena con delitto, quindi
sì, infatti,
era più difficile da infilare Glass Onion cena con delitto 2. Boh, vabbè, comunque
non lo so, ma infatti è molto più, cioè anche nell'altro c'era un po' la cosa del cena con delitto,
sì,
però qua richiama proprio il gioco, cioè la
esatto,
pratica mondana, no, della cena con delitto, e perché poi è il motivo per cui vengono invitati lì, fammi dire. Quindi boh, sì, non lo so, l'avrei vista un po' più come azzeccata come cosa, però vabbè,
pazienza. Niente, chiuso il capitolo titolo, anzi no, in
sì,
realtà, però vabbè, per ora.
Io direi, se sei d'accordo, due opinioni proprio veloci veloci e poi andiamo in spoiler con chi l'ha già visto.
Ok, va bene. Sì, vediamo fin dove riusciamo a spingerci senza e poi man mano okay. Sveleremo.
Quindi io posso dire che non mi è dispiaciuto. È stata una visione tutto sommato carina. Mi ha un po' deluso onestamente il comparto mystery, che di solito in questi film qua è sempre un po' inaspettato. Invece questo giro sono rimasta un pochino delusa. Non mi è dispiaciuto il finale, sempre quei 2-3 minuti finali come nel primo, che hanno un effetto scenografico abbastanza carino. Che altro dire? Onestamente le critiche che ho visto muovere sono principalmente sulla lentezza della prima parte, che onestamente forse c'erano anche un pochino sul primo capitolo. Personalmente io non la vedo come una cosa negativa, ma più come una cosa che, come il primo film, lo riallaccia un po' ai vecchi gialli, quindi ai gialli ristretti a quelle 5-6 persone, dove tutto si svolge appunto con l'intelletto dell'investigatore e dove deve esserci una bella e lunga preparazione sui personaggi e sulle dinamiche.
Per cioè, forza, perché poi devi dare dei moventi, quindi,
ma infatti,
cioè, non può essere altrimenti.
Qualsiasi film, appunto, tra virgolette, alla Agatha Christie, alla Poirot, alla Sherlock Holmes, ha sempre questa introduzione molto lunga, cioè se il film dura un'ora, cosa impossibile, ma vabbè, quasi 40 minuti sono sempre di introduzione e di spiegazione, poi vabbè, rapportiamolo a lunghezze più lunghe, ma quindi, cioè, non mi sento di muovere questa critica. Rispetto al primo, onestamente, mi è piaciuto un po' di meno, cioè il primo rimane per me il migliore in questa duologia per il momento.
Okay.
Se dovessi dare un voto complessivo, io comunque gli darei su 10, 6, 6 e mezzo pulito, cioè non mi sbilancerei forse troppo. Darei forse 7 un po' più per la scenografia, per le interpretazioni e il cast forse, però se dobbiamo attenerci solo alla trama mi terrei un po' più bassa.
Ok, adesso io molto velocemente ti contraddico su tutto.
Vai.
Che per me è esattamente il contrario di tutto quello che hai detto tu, credo.
Adoro.
Cioè, nel senso, in generale sono anch'io soddisfatta, forse un po' più di te. Ma appunto, mi è piaciuta come visione, secondo me, allora, non lo so, le critiche che ho visto io mosse sono più per chi non inquadra il film. Cioè, se tu guardi Knives Out pensando di guardare altro, è ovvio che non ti soddisfa, è sempre lo stesso discorso che facciamo. In quest'ottica qua, forse mi è piaciuto anche più del primo. Il primo non mi aveva convinto su alcune cose, nel senso che, cioè, avevo visto un po' di più lo scollamento tra il tipo di film che era e ciò di cui stava parlando, perché comunque c'è sempre un substrato, mettiamo così, politico. Molto leggero, ovviamente, perché
okay,
anche il film si presenta in modo molto leggero. In questo secondo l'ho trovato personalmente più coerente. È un film che ovviamente parla di stupidità e mette in mostra un po' questo senza, poi vabbè dopo ne parleremo sicuramente meglio, senza però secondo me risultare troppo stupido. E quindi okay. Questo mi è piaciuto perché mi ha intrattenuta, mi ha divertito, però senza farmi sentire come se stessi guardando una cosa stupida. Poi vabbè, la cosa dei misteri che tu dici è scontato, per me non lo sarà mai perché io sono una spettatrice forse stupida e non arrivo mai a niente, quindi da quel punto di vista lì, anzi forse l'ho trovato un po' troppo. Cioè quando arrivi nella parte finale in cui iniziano a ribaltare tutto mille volte, come era stato anche effettivamente nel primo, per far capire qual è effettivamente la verità, ci sono veramente tanti ribaltamenti. Quindi lì mi sembra anche troppo, anche perché vengono tutti condensati. Cioè, giustamente come dicevi tu, la prima parte è intro e quindi poi è nella seconda parte che ci sono tutte queste cose più complesse e vai a indagare effettivamente. Quindi sono anche condensati in un tempo più ristretto. E quindi forse lì mi sembra che si inizi a ad esagerare un po' troppo, perché effettivamente diventa assurda come situazione a un certo punto.
Mm-hmm.
E anche
sì.
Il finale forse l'ho trovato un po' esagerato per mio gusto. Però a parte questo, devo dire che secondo me, appunto, è riuscito benissimo. È un film mystery, ma non troppo pesante. Sicuramente non un mystery noir, ma si vede già dalla locandina, eccetera, molto più, anche come
colorato,
contesto, più solare,
sì.
Esatto. Mm-hmm. Però riesce anche, secondo me, a farti provare bene quello che devi provare in quel momento lì. Anche lì che ho trovato della coerenza. Prima che muoia un personaggio, non diciamo quale, cioè lo avverti proprio che sta per succedere qualcosa, e il modo in cui te lo fanno avvertire l'ho notato particolarmente, diciamo, in quella scena lì. Ho detto cavolo, figo. E devo dire anche tutta la premessa, ovviamente io devo sempre dire il contrario di tutto quello che pensano gli altri, però se forse si lamentavano per l'intro lunga, invece a me è la parte che ha preso di più. Effettivamente è molto catchy su quello, già solo il fatto della scatola con l'enigma, il fatto che ricevano questo invito per una cena con Delitto. Sono stupidaggini, ma alla fine sul pubblico secondo me hanno un effetto che ti fa dire molto oh figo, cioè sto guardando un film mystery e mi fai vedere subito i mystery nel loro modo più banale possibile, però che ti prende. Quindi in realtà, infatti te l'ho scritto subito, cioè quando si arriva poi alla sigla dopo boh mezz'ora più o meno, ti ho detto boh, per ora l'intro mi ha convinta.
Ma infatti, cioè anche a me l'intro ha convinto abbastanza, c'è solo quella parte che la definisco centrale ma non è centrale, cioè quindi tra la sigla, chiamiamola così, e l'effettivo iniziare di tutto, cioè quella parte che è normale,
che non capisci bene
che
tipo di film stai vedendo in effetti.
Ma perché, cioè ci sta, perché inizi a vedere, ma come appunto in tutti i film gialli di una volta, cioè o comunque che hanno questa struttura qua, c'è Tizio che parla con Caio, dicono cose, tu sei tipo ma chi è che era questo, cioè già non mi ricordo più i nomi, quindi sei lì un po' che fatichi eccetera, però cioè fa parte del gioco, mettiamola così, è giusto che sia così e secondo me non è una cosa di cui uno si può tra molte virgolette lamentare, anche perché poi appunto, cioè ad esempio per te è eccessivo, però c'è un cambio di ritmo incalzante che comunque ti riporta subito in focus,
sì.
Cioè non è che poi tutto il film rimane così.
No, appunto fa parte della costruzione del tutto.
Esatto.
No, e tra l'altro poi appunto come dicevi anche tu, nel complesso le 2 ore e 20 o quante sono passano in
un lampo,
cioè non è un film che ti pesa nonostante la lunghezza oltre le 2 ore. Quindi io sono soddisfatta, forse gli darei anche 7.5-8/10, ecco, perché appunto
addirittura.
Cioè questa sul fatto che mi sia piaciuto più il secondo del primo, credo che sia una roba più personale, cioè alla fine a me piacciono le cose minimaliste in cui non succede niente, oppure se deve essere una cosa alla Hollywood le preferisco un po' esagerate così e un po' più stupidine che quelle un po' più serie, ecco, perché poi mi sembra troppo, non lo so, vabbè, lasciamo perdere. Comunque quello forse più sul personale, diciamo che la trovo in linea come tipo di produzione, di riuscita eccetera, quindi anche il passaggio a Netflix, probabilmente la produzione non è stata tanto intaccata in quel senso e quindi sono riusciti bene, spero vadano avanti all'infinito onestamente, perché è uno di quei generi che diciamo spesso che manca, anche magari parlando di quelli più vecchi, quindi speriamo continuino ad andare così e che ne propongano altri 150.000. Tanto voglio dire, qua, cioè, se prendi spunto da Detective Conan, puoi andare avanti per altri 150 anni a farne di Knives Out, quindi hai voglia.
Mamma mia, tra delitti a porte chiuse, cose impossibili, cioè.
E posso dire che forse dispiace un po' da questo punto di vista che sia passato a Netflix, perché pensando a, ad esempio, tutti quelli di Agatha Christie che stanno rifacendo, secondo me è un tipo di film che attirerebbe tanto. Infatti l'abbiamo visto col primo, che è andato bene. Godendo poi di quella fama lì potresti raccogliere ancora di più, cioè.
Ma è un genere che io personalmente cerco spesso e che però fatico a trovare, onestamente. Cioè devi andare a prendere i film prodotti nel 1960 praticamente.
Esatto.
Un po' appunto spiace che sia sempre un po' bisfrattato in favore magari di, cioè, action oppure cose un po' più sì mystery thriller che però già scientifica, cose varie, non lo so, cioè a me queste classiche cose da 6 o 7 persone in un posto con solo l'investigatore, cioè a me piacciono.
Esatto.
È il classico La signora in giallo, per dire.
Sì.
Quindi
sì, quest'anno avevamo avuto anche quel See How They Run, che però secondo me come riuscita non è paragonabile.
È
cioè,
un po'
meglio questo.
Sì, decisamente. Comunque, vabbè, allora
avete capito più o meno cosa ne
minuti.
Pensiamo. Esatto.
Esatto. 5-6 minuti per sproloquiare a caso, quindi
vai.
Se non l'avete ancora visto, io vi direi che ci salutiamo. Se invece l'avete già visto e volete sentire qualche cazzarata in più, noi siamo qua. Sperando che siano davvero 6 minuti e non 10. Chi può dirlo? Vabbè, allora, partiamo così. Quindi tu non avevi intuito niente? 0?
No.
Ma Cristo.
No, e mi chiedo anche come tu abbia fatto a intuire cosa.
Ma no, allora io vi giuro che avrei voluto avere una telecamera di quelle per le live reaction, perché allora Appunto, dovete averlo visto se siete qua. Hanno iniziato a inquadrare il bicchiere di Miles e io ero tipo, sto cazzo di bicchiere, raga, c'è pure il nome sopra, Cribbio. Poi passa il bicchiere a Duke e io ero tipo, no, no, gli ha passato il suo bicchiere, è il suo bicchiere. Ho proprio fatto così. E poi quando hanno fatto vedere il flashback ero tipo, non era così la scena, davvero? È palese. Che... Te lo giuro, te lo giuro. E quando poi lui va da Duke, lo guarda e poi si alza, si vedeva il telefono nella tasca dei pantaloni. Quando poi ha suonato, io ero tipo, no, 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 il telefono ce l'ha lui. Oppure quando hanno iniziato a capire, cioè no, non a capire, si è capito che la notizia della sorella, quindi di com'è che si chiamava?
Andy. Sì.
Che Andy era morta, cioè anche lì ho avuto subito l'epifania del tipo, no, ma non erano gli ascolti, sì, quello, era la notizia quello, della morte.
Quello sì, cioè, fiera di me, l'avevo capito anch'io.
Brava Chiara.
Grazie.
Cioè, quello era palesissimo. Quindi, onestamente, che l'assassino fosse Miles, l'avevo tra molte... Cioè, poi speri sempre che ci sia il colpo di scena in realtà. Però me l'aveva... Cioè, avevo già la pulce nell'orecchio dalla scena del bicchiere, okay. Onestamente. Anche perché, cioè, mi sembrava l'unico che avesse un po' più movente, opportunità, bla bla bla. Onestamente, mi ha... solo un po' stupita, ma anche delusa, che Ellen non sia morta. Cioè, il fatto che poi dalla sparatoria, beh, vabbè, tutto il flashback, eccetera, l'ho apprezzato molto, idea originale,
sì.
Anche se onestamente un po' stiracchiata, perché, cioè, non ci credo che un detective, per quanto privato, ti proponga una roba così pericolosa, francamente. Però, boh, vabbè, lui era poverino annoiato dal Covid, ci sta, esatto, che abbia tentato il tutto per tutto. E poi appunto sta cosa che puntualmente c'è un medaglione, un quadernino,
a salvarti
qualche cazzo. Esatto.
Infatti, cioè, ho quasi pensato sarà stato lui a fargli indossare un giubbotto antiproiettile, esatto, o qualcosa del genere, invece no, più,
esatto,
assurdo.
Invece
però,
no.
Vabbè.
Cioè, quello anche un po' mi ha fatto storcere il naso. A parte queste cose qua, devo dire che tutto il resto, cioè, giocato abbastanza bene, carino, interessante. Cioè, appunto, il problema è che per me poi ha smesso di essere coinvolgente sotto questo punto di vista qua. Cioè, nel primo la cosa affascinante era che da un lato tu sapevi già chi fosse l'assassino, perché lo sai dall'inizio, sì, tra virgolette, e quindi la cosa bella del primo è che tu vivi tutto con la consapevolezza che lo stai guardando con gli occhi dell'assassino. Cioè, qua non voglio fare spoiler, magari qualcuno l'ha visto il secondo, non il primo, anche se non credo, però vabbè. Quindi, cioè, quello era molto affascinante, interessante, innovativo. Qua mi è un po' mancata poi quella cosa lì. Anche perché nel primo era quasi palese che il protagonista non fosse Benoit Blanc, ma fosse la ragazza, l'infermiera. Qua invece, da subito, siamo più sull'ottica di Benoit.
Vero.
Però, poi... c'è un po' un cambio, il finale è gestito praticamente da Ellen. Anche questo mi ha un po' mandato, cioè non dico in confusione, però avrei preferito che fosse delineato meglio chi fosse il protagonista. Per quanto avesse poi magari creato una mancanza di pathos, forse avrei preferito avere come introduzione il background di Ellen e Andy e di nuovo vivere un po' più tutto in funzione loro alla fine di Ellen e basta. Forse l'avrei preferito perché mi avrebbe indirizzato più su di lei come protagonista e di nuovo Benoit come supporto, mettiamola così.
Sì, diciamo che qua effettivamente ha anche più influenzato il racconto Benoit, quindi
sì,
nel bene o nel male ha senso che sia così per quel motivo lì. Sarebbe stata una storia un po' diversa, cioè nel senso avrebbe dovuto lei da sola prendere quella scelta per far sì che Benoit fosse più laterale, ecco, nella storia. Però devo dire che alla fine quello che mi piace un sacco di sti film e che fanno benissimo è veramente l'illuderti di star guardando una cosa e poi dirti, no, ne stavi guardando un'altra dopo. E infatti, effettivamente, per come me l'hai spiegata, poi ha senso. Il vero wow della storia non è tanto quando arrivi alla fine e scopri chi è il colpevole. Non è tanto lì. Il wow vero sono quelli prima, cioè quando scopri, sì, effettivamente che Andy non è Andy ma è la sorella, eccetera, eccetera. Sono quelli i veri colpi di scena, più che poi quando arrivi alla conclusione, ecco. Da quel punto di,
sì,
vista
è
lì è vero. Infatti sei molto più preso nella parte non proprio centrale, ma centro finale, mettiamola così, che poi negli ultimi 10 minuti in cui ormai, sì, è la grande festa, mettiamola così, però ormai è già tutto risolto, ecco.
Cioè, perché poi anche potrebbe essere vista come una critica anche appunto la coincidenza delle sorelle identiche, quindi Andy e Ellen. Però, cioè, se ci pensiamo, tutti questi gialli, tra virgolette, classici hanno sempre delle stranissime coincidenze che tu dici, cioè, devono proprio allinearsi tutti gli astri dell'universo perché capiti una roba del genere. Quindi alla fine anche questa la prendi un po' con filosofia. Sì. Questo lo accetto abbastanza. L'escamotage narrativa del quadernino che blocca il proiettile è un po' meno. Già. Però vabbè,
chiudiamo un
stare.
Occhio. Sì, da quel punto di vista lì devo dire che forse non aver ucciso anche l'altra lo fa restare su quei toni di comunque
sì, un
mystery
più
in cui esatto muoiono delle persone, però comunque non troppe, dai. Mettiamola
no,
così.
Infatti. Cioè. E poi, vabbè, l'ultima mia considerazione, anzi penultima, e vediamo se sei d'accordo, è che in questo film qua Benoit l'ho visto un po' più canzonato, no? Come figura.
Vero.
Se aveva quel tono misterioso, accattivante nel primo, qua secondo me molto meno. Cioè l'ho visto meno come una figura autoritaria e importante.
Da questo punto di vista sembra un po' camaleontico. E infatti forse da quel Vero. Punto di vista lì aveva più senso che stesse più laterale anche in questo film. Perché comunque una... Cioè, per ora ne abbiamo due, quindi non è che puoi fare un vero discorso in tutti, perché sono due, quindi hai due esempi. Però sembra che effettivamente lo adattino un pochino al contesto in cui si trova. Questo sì, si nota, anche se devo dire comunque in maniera apprezzabile, tra virgolette, perché Daniel Craig è molto bravo, secondo me ha anche senso vederlo in originale. E quindi alla fine non è che ti dà fastidio, però in effetti si nota questo cambio un pochino. O non so se lo conosciamo anche di più, poi ognuno ci trova la sua motivazione dietro, però.
Cioè, il fatto è che nella prima parte ha senso, perché poi dopo capisci che lui sta recitando una parte, quindi il fatto che nella prima parte lui faccia un po' il oh mio Dio, dove sono finito? Wow, che posto fantastico e bello, gli unicorni. Cioè, lì vabbè, ci sta. È più il dopo, cioè quando ormai lo sappiamo, che continua questa sua figura.
Sì.
Quindi, boh, non lo so, un po' controversa a mio parere. Cioè, a mio gusto. Forse,
influenzato dalla stupidità degli altri personaggi, chi può dirlo?
Chi può dirlo? Probabile comunque, perché ce n'era tanta di stupidità in un solo palazzo. E poi vabbè, per quanto riguarda il finale, allora, sono d'accordo con te che sia stato un po' esagerato tutta la messa in scena, fuoco, fiamme, eccetera, eccetera. A me convince sempre, cioè, esagero col dire gli ultimi 2 minuti, cioè proprio l'ultima frase a effetto della tra molte virgolette protagonista. Cioè appunto la sua ultima frase in questo film, nell'altro film lei che esce sul balcone con la tazza, cioè trovo che il punto sia sempre messo bene.
Sì,
questo
quello sicuramente è vero. No, devo dire che tra l'altro sto film è uscito anche nel momento più giusto in assoluto, totalmente a caso tra virgolette, o meglio forse girandolo sono stati un po' profetici, perché comunque vedendo tutto appunto il substrato, se vogliamo chiamarlo così, di un po' più critica o comunque quello su cui poi poggia il film, che viene anche fuori man mano, ovvero tutta la critica alla ricchezza e notorietà e successo che danno credibilità delle persone che poi sono effettivamente delle nullità, non lo so, però stupide, nel senso tendi forse a sovravvalutarli. E nel contesto attuale ha ancora più senso con tutta la storia di Elon Musk, di Twitter, eccetera, e un po' tutto quello che sta succedendo adesso. E quindi è assurdo, anche perché, cioè, sicuramente quando l'hanno girato e pensato non era ancora proprio così, anche se ormai sono figure a cui siamo abituati e che abbiamo da anni. L'ho trovato calzante e non esagerato. Appunto, nei film americani il rischio è sempre un po' che, cioè, se la cantino e se la suonino da soli, nel senso che si criticano, si colpevolizzano e poi però vincono sempre loro, quindi non ha tanto senso. Così l'ho trovato leggero, fatto il giusto, e tra l'altro appunto la stupidità dei personaggi è una stupidità che fa anche ridere a tratti.
Sì.
Quindi funziona bene, nel senso che non è troppo fastidiosa. Noi la viviamo un po' come la vive anche poi Benoit Blanc lungo il film, quindi ci sta da questo punto di vista. E poi appunto il fatto che la soluzione sia sempre lì e che ce lo indica anche il titolo poi, perché il fatto di Glass Onion è quello che hai tanti strati però alla fine è trasparente, quindi il centro lo vedi da subito, è molto figo. E basta, direi che altre considerazioni non mi sembra di averne. Vi invitiamo, se volete, andare ad ascoltare anche l'episodio 46, mi fa impressione dirlo, in cui avevamo parlato del primo capitolo. Tra l'altro vorrei andare a riascoltarlo anch'io, perché volevo farlo prima di sta puntata, ma non sono riuscita, quindi magari andrò.
Con la qualità infima dei vecchi microfoni.
Potete constatare se siamo stati coerenti o no. È vero anche che sono passati 2 anni, quindi magari abbiamo anche cambiato qualche idea.
Oh, signore santo.
Madò, che impressione. E va bene, per oggi possiamo salutarci qua. Voi potete continuare a seguirci su Instagram a KiwiPod. Il nostro podcast, puntate precedenti e anche quelle che usciranno, ovviamente le potete ascoltare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Podcast Addict. Se volete scriverci una mail potete farlo a kiwipodcast@gmail.com. Vi rispondiamo, davvero siamo brave, magari dopo qualche giorno, perché così, per farci desiderare più che altro.
Esatto.
E nella descrizione dell'episodio trovate anche tutti gli altri nostri link per Letterboxd, TV Time, eccetera eccetera. Per oggi è tutto, ciao ciao
ciao ciao.